Il terzo anello. Castelli in aria.
Che cosa ci educa? Che cosa educa? Che cosa della varietà di esperienze, situazioni con cui entriamo in contatto, persone, è efficace nell'educare? Che cosa lascia un segno? E che cosa no? Questo è il tema di oggi, che come al solito semplificheremo e cercheremo di mostrare che alcune cose che normalmente vengono ritenute utili per educare forse lo sono meno di quel che si crede, altre cose sono invece indispensabili. Cercheremo di elencare almeno tre cose, chiamiamole così, tre categorie di intervento rispetto alla vita di una persona senza le quali non ci può essere educazione, senza le quali la persona non evolverà in un modo desiderabile. Naturalmente questo è un problema che riguarda tutti noi, in particolare come genitori, e la maggior parte di noi in qualche modo è chiamato a fare direttamente o indirettamente da genitore di qualcuno, da guida di qualcuno, da esempio di qualcuno. E riguarda ancora più nettamente quelli che professionalmente hanno questo tipo di compito e che si trovano tutti i giorni a lavorare in situazioni in cui dei giovani crescono. Proviamo dunque a semplificare il problema di che cosa ci educa, riducendo le cose che ci educano a essenzialmente tre. Proveremo a mostrare che ci educano l'esempio, la necessità e la vocazione. Cominciamo con l'esempio. Che ci educhi l'esempio è sotto gli occhi di tutti. Tutti noi siamo fortemente influenzati dal modo di essere di quelli che abbiamo intorno mentre ci formiamo, mentre cresciamo. Le persone diventano molto simili ai loro genitori, non soltanto ovviamente nel naso camuso, negli occhi azzurri, ma diventano simili ai genitori nel modo di parlare, nel modo di muoversi, nei gusti, nelle scelte che fanno. E più in generale diventiamo simili alla nostra tribù, al nostro popolo, cioè all'insieme delle persone che vivono intorno a noi, anche se magari a distanza maggiore dei genitori. In maniera più inconscia che conscia tendiamo a fare come chi ci circonda e chi ci precede. Ci si potrebbe domandare perché. Perché gli umani imitano chi hanno intorno molto più di quanto non se ne discostino. Io direi che la ragione è principalmente economica, cioè l'individuo, non solo gli umani naturalmente, anche gli altri animali e perfino molto di più, l'individuo che deve crescere, che deve risolvere i problemi dell'esistenza, potrebbe farlo in maniera diversa da quelli che ha intorno. Questo significa che dovrebbe andare a tentoni, commettere continui errori, a volte rovinosi, a volte autodistruttivi, fino a trovare il modo di fare le cose. È enormemente più economico, invece, imitare quelli che già si sono posti questi problemi e già li hanno risolti. Quindi è assolutamente naturale che noi tendiamo a imitare gli altri per economia di sforzo. Ora, l'economia di sforzo è una legge generale del biologico, del vivente. I viventi cercano di ottenere i risultati con il minore sforzo possibile. Quindi invece di inventare da soli tutte le soluzioni per i problemi dell'esistenza, noi ci appoggiamo all'esperienza di chi ci ha preceduti. E allora ci dobbiamo vestire e ci vestiamo come mamma e come papà finché non siamo capaci di fare da soli, ma prima, lungamente, non saremmo assolutamente capaci di decidere cosa metterci e quindi lo facciamo come i modelli che abbiamo intorno. Poi magari invece di mamma diventerà l'amica con una forte personalità che frequentiamo spesso. Mangiare, certo potremmo ingegnarci, nulla vieterebbe che un bambino italiano mangiasse cibo vietnamita, però naturalmente è molto più difficile che mangiare quel che c'è in casa e quello che sono abituati a mangiare i genitori, quindi ci si abitua nella imitazione di quello che fanno le persone che abbiamo intorno. Parlare, tutti noi acquisiamo la lingua di chi ci sta intorno e non la lingua di un altro paese, non la lingua di un'altra comunità, e la acquisiamo in maniera del tutto inconscia, prima di accorgerci che noi parliamo una lingua diversa da altri, si può diventare adulti. E addirittura le differenze di lingua sono microscopiche, a Firenze si parla diverso da Siena, e tutto questo si imprime profondamente nelle abitudini della persona prima che la persona se ne accorga. Poi più tardi se ne accorge, ormai i fiorentini sanno di dire la hola hola hanuccia urta. Ma, per esempio, non sanno, finché non gli si fa riflettere, che la C non la aspirano sempre, perché non si dice io vado a casa, si dice io vado a casa, perché lì c'è una cosa che si chiama raddoppiamento fonosintattico, per cui dopo A, dopo la preposizione A, la C, la C di casa, è raddoppiata, è il contrario che spirantizzata, è addirittura raddoppiata. Ecco, i fiorentini che lo sanno sono veramente pochi, fuori di Firenze non lo sa nessuno, eppure lo fanno i fiorentini. Quindi abbiamo una quantità di comportamenti imitativi che sono del tutto inconsci. Per economia noi imitiamo. Quindi l'esempio ci educa nel modo più formidabile, cioè senza che neanche ce ne accorgiamo. Un esempio, siccome non possiamo fare a meno di prendere moltissimo dagli altri, perché inventarsi la vita da soli sarebbe impossibile, un esempio, l'esempio degli altri, è una forma potentissima di indirizzamento del nostro modo di essere e quindi è un fattore di educazione. Poi ci educa la necessità. Se c'è la fame, uno impara a procurarsi il cibo. Se tu a uno dai sempre da mangiare comodamente, lui non imparerà come si fa a procurarsi il cibo, ma se glielo lasci nella fame, comincerà a darsi da fare. E a un certo punto vedrà qualcosa che gli sembra cibo, allungherà la mano, lo prenderà e capirà che quei frutti sono cibo. E poi se non basta, si farà l'idea che quell'altro organismo che si muove e saltella potrebbe essere cibo e si ingegnerà per catturarlo. Quindi la necessità è una molla che ti muove a imparare cose e quindi a evolvere, a andare avanti, quindi sostanzialmente ti educa. Se sei in un ambiente violento imparerai a difenderti. Ecco, il ragazzino che vive in un ambiente disagiato di solito sa come difendersi dalla violenza molto meglio del ragazzino vissuto nell'ovatta. Se c'è una difficoltà linguistica, poniamo una realtà plurilinguistica, un luogo dove si parlano molte lingue, la gente cresce imparando molte lingue, mentre se uno si trova in una sostanziale non necessità, cioè in una situazione in cui basta la lingua della mamma e del papà, apprende soltanto quella. Addirittura la necessità può indurre oltre il semplice acquisire il necessario, può indurre a diventare capaci di proporre soluzioni anche agli altri, soluzioni maggiori di quella banalmente di procurarsi il cibo o imparare le lingue. Cioè chi ha vissuto nella necessità, chi ha vissuto la povertà, può essere spinto, chi è stato circondato dalla povertà, può essere spinto a elaborare non soltanto la propria ricchezza, ma la soluzione alla povertà degli altri. Penso all'idea geniale del microcredito del banchiere Yunus, della banca Grameen. Ecco, l'esperienza della povertà nel Bangladesh lo ha indotto a trovare la soluzione per la povertà di molti e non solo per la propria. Oppure penso a Ludwig Zamenhof, l'inventore e il promotore dell'esperanto, che ha cercato, in realtà non con grande successo, ma insomma si è sentito spinto a produrre una soluzione per la difficoltà plurilinguistica. È stato mosso dalla necessità, perché a Bialystok, dove lui è nato nel 1859, nell'attuale Polonia, allora Lituania russa, Lituania diciamo di dominazione russa, ecco, lì a Bialystok dove è nato lui si parlava comunemente polacco, russo, tedesco dovuto alla precedente dominazione prussiana e lui veniva da una famiglia di commercianti ebrei e gli ebrei di quell'area d'Europa parlano Yiddish, che è una varietà di tedesco tipica delle comunità ebraiche. Quindi in questa situazione di grande plurilinguismo, di oggettiva complicazione della comunicazione linguistica, Zamenhof non soltanto ha imparato molte lingue, come tutti quelli che vivevano in quella realtà, ma è arrivato l'ambiente, la necessità che c'era nell'ambiente, lo ha educato fino al punto da renderlo qualcuno che ha elaborato una soluzione che andava ben oltre i limiti della sua stessa persona. Anche in situazioni meno tipiche, meno drastiche, facciamo tutti l'esperienza che se non siamo vicariati, non siamo sostituiti in qualche cosa, dobbiamo impararla. Io so che nella mia famiglia c'erano straordinarie capacità di tanti tipi, ma poche capacità pratiche, manuali. I nostri genitori non erano i tipi che si mettevano a riparare il lavandino, la sedia rotta, la maniglia della porta, la lampadina che l'abat-jour che non funzionava più. E quindi tipicamente siamo stati noi, la generazione mia e dei miei fratelli, che siamo diventati tizi che hanno ognuno in camera una cassetta dei ferri e che più o meno si arrangiano con tutto quanto e che riparano dal motorino fino al lavandino, perché l'abbiamo dovuto fare, perché eravamo una famiglia numerosa dove non si poteva contare su tantissimo aiuto e quindi, essendo che altri problemi li risolvevano i nostri genitori, noi quegli altri problemi non abbiamo dovuto risolverli, ma questi piccoli problemi pratici c'era la necessità e la necessità ci ha educati a risolverli, e penso che questa sia un'esperienza comune in molti. Quindi ci educano l'esempio, abbiamo visto, ci educa la necessità, tra un momento vedremo in che modo ci educa la vocazione. Accanto all'esempio di chi abbiamo intorno e alla necessità posta dalla situazione in cui cresciamo, ci educa, dicevo, la vocazione. Cos'è la vocazione? La vocazione è la chiamata, latino vocare, vocatio, l'essere chiamati. È una parola che viene dalla tradizione religiosa e che significa che c'è una voce in noi che ci chiama in una certa direzione, ci dice vieni. Noi cresciamo in ciò che ci chiama, molto più che in ciò che non ci chiama. Cresciamo molto nella direzione verso cui ci sentiamo chiamati. E questo è quasi il contrario di quello che dicevo prima sull'esempio. La natura imitativa di tutti i viventi, che ha forti ragioni economiche, è vero, ci porta a somigliare molto all'ambiente e in particolare agli nostri omologhi nell'ambiente, cioè a quelli della nostra stessa specie che ci circondano più da vicino. E a differenza di tutti gli animali, gli umani hanno vocazione, e questo fa sì che, anziché imitare in tutto quelli che hanno vicino e quindi somigliare moltissimo a quelli che hanno vicino, possano differenziarsi. È proprio una peculiarità umana, la vocazione. La vocazione è una deviazione dalle abitudini della specie. Solo nei film a cartoni animati gli animali hanno vocazioni devianti, quindi, non so, c'è il topo che vuole diventare un cuoco, vuole diventare un grande chef, nel film carinissimo Ratatouille, oppure la formica, mi pare Zeta, che vuole lasciare il formicaio e prendere iniziative del tutto non gregarie, oppure i pesci che partono allontanandosi moltissimo dal loro habitat naturale per andare alla ricerca di un altro pesce che è stato preso e portato via, e mi pare che il titolo sia Alla ricerca di Nemo, sono film o di Walt Disney o simili, ecco. Questi animali che hanno vocazioni devianti, che adottano comportamenti non imitativi, sono chiaramente antropomorfi, sono animali che si comportano come degli umani. Gli umani di fatto hanno vocazioni e al punto che affrontano enormi difficoltà, privazioni, sacrifici, rinunce per seguirle. E il ragazzo che vuole studiare una disciplina che non è disponibile nel suo paese varca l'oceano e va in America nell'università di Stanford, dove quella cosa viene insegnata. Fa una cosa che è antieconomica in sommo grado, che è tutto meno che imitazione, perché c'è una chiamata in lui è portato a preferire quella cosa sulle altre talmente tanto che allora è disposto a deviare molto dagli automatismi. Il religioso che ha la vocazione, quella con la V maiuscola, quella appunto religiosa, rinuncia alla pienezza della vita affettiva, così come la nostra biologia ce la fornisce, e rinuncia a molte altre cose, rinuncia per esempio ad arricchirsi, salvo alcuni casi strani, e rinuncia a tutta una serie di successi che sono tipici dell'umano in nome di qualcosa a cui tiene molto di più. Quindi, perché la vocazione educa? La vocazione educa perché fa andare avanti, fa crescere, fa diventare diverso dal punto di partenza. Diverso e più ricco, diverso e con più ingredienti, fa diventare qualcuno che ha più cose dentro e che è in grado di fare più cose, esattamente come l'esempio ci fa imparare quello che prima non sapevamo, esattamente come la necessità ci fa imparare quello che prima non sapevamo, la vocazione ci porta a imparare, a fare, a sapere, a essere ciò che non solo prima non sapevamo e non eravamo, ma addirittura ciò che intorno a noi magari nessuno era, nessuno sapeva. Quindi è un potentissimo elemento di educazione, nel senso di elemento di che causa la crescita. abbiamo detto che ci educano soprattutto l'esempio, la necessità e la vocazione, avevamo promesso all'inizio di dire che cosa non ci educa. Da che cosa bisogna stare in guardia, da quale illusione bisogna stare in guardia, su che cosa potrebbe essere educativo. È inutile fare discorsi, pistolotti, esortazioni, minacce, ricatti, costrizioni. Tutte queste cose possono condurre una persona a un rispetto apparente, formale delle nostre richieste su di lei, possono condurre al limite a costringere questa persona. È chiaro che se io dico tu non devi uscire con un ragazzo e poi gli dico anche e adesso chiudo la porta a chiave così non esci, l'avrò costretta. Il punto è che non l'avrò educata. Se io voglio convincere qualcuno di qualcosa, se io voglio far sì che questo qualcuno evolva nella direzione che io vedo come migliore, le parole e le costrizioni, l'obbligarlo a fare come dico io, non funzionano. Eppure assistiamo continuamente a sforzi educativi fatti di questo, cioè a discorsi morali, spiegazioni di quel che è giusto e quello che è sbagliato, imposizioni più o meno fisiche che vanno appunto dall'arrabbiarsi moltissimo con la persona da educare fino a rendergli fisicamente impossibili certi comportamenti, appunto rinchiudendolo oppure ricattandolo dicendo questa cosa a cui tieni moltissimo non l'avrai se non fai come dico io. Ecco, tutto questo può ottenere effetti pratici sul momento, ma c'è la garanzia che appena io cesso l'azione diretta avrò il risultato opposto, cioè la persona si butterà a fare quello che gli avevo proibito. Ma soprattutto queste cose non si scrivono nella natura della persona, cioè io posso ottenere risultati locali, momentanei, ma non ho educato, non ho fatto sì che quella persona interiorizzasse, facesse suo e in qualche modo divenisse quello che io voglio che divenga. E quindi, insomma, appena quella persona inevitabilmente e anche auspicabilmente sarà libera da me, si vedrà che non sono riuscito a educarla con questi sistemi. Le parole, le istruzioni non fanno parte dell'educazione, secondo me. È illusorio che ne facciano parte. Possono essere collateralmente, possono aiutare a capire quello che però l'esempio, la necessità e la vocazione pongono comunque alla persona. Le parole possono essere degli utili complementi, degli aiuti conoscitivi, ma non potranno mai bastare, non potranno mai essere decisive. Anche perché le parole tendono a formare, non a educare. Questa distinzione si adopera per distinguere tra un'azione dall'esterno. Formare significa avere in mente una forma e cercare di far sì che la persona prenda quella forma, modellare da fuori la persona in modo che prenda la forma voluta da noi. Educare invece viene da educere, latino, tirar fuori, condur fuori, significa tirar fuori dalla persona quello che la persona ha già dentro, quindi quello che la persona veramente è, non formarla secondo una nostra idea, ma far venire fuori, condurre la persona fuori dal se stesso potenziale che ancora è e farlo diventare il se stesso in atto. Quindi per tirar fuori la persona è inutile che io costruisca dei discorsi basati sulle mie idee e cerchi di calcarglieli a forza addosso in modo che la persona prenda la forma di questa armatura che viene da me e che gli voglio imporre. Quindi c'è una componente di sopruso che è comunque da evitare e che non è educativa. E il sopruso è scelgo io come tu devi essere e cerco di modellarti, di formarti a immagine della mia idea. Mentre invece la cosa giusta è cerco di capire come sei e cerco di aiutarti a diventarlo pienamente. Questa è educazione, non sopruso. Poi comunque c'è il problema che questi metodi, appunto, non hanno buone possibilità di entrare nel profondo. Non vanno in profondità e non sono veramente efficaci. Tra un momento cerchiamo di vedere meglio perché le parole sono meno efficaci dell'esempio della necessità e della vocazione. Le parole sono meno efficaci dell'esempio della necessità e della vocazione come fattori educativi. Perché? Perché le parole dovrebbero convincere? Che garanzie danno a chi riceve queste parole? Che garanzia c'è nelle parole? Che forza hanno le parole? Chi riceve delle parole con intenzione educativa che non ha garanzia nemmeno che siano sincere. Cioè, potrebbe darsi che benissimo, o sapendolo o non sapendolo, che è il caso principale, la parola educativa venga da un'esigenza egoistica. L'educatore vuole che l'educato sia in un certo modo perché questo rende la vita più facile all'educatore. È tipico. Quindi, anzitutto, quando l'educatore dice «è meglio così per te», può darsi benissimo che la ragione sia che è meglio per l'educatore e non per l'educando. E quindi le parole possono non essere sincere. Non c'è nessuna garanzia. Il fatto che uno produca delle parole non significa che siano sincere. Possono essere sincere, ma non vere. Quindi non solo non c'è la garanzia che siano sincere, non c'è, naturalmente, neanche la garanzia che siano vere. Perché l'educatore può anche essere sincero, volere davvero il bene dell'educando, ma commettere un errore di valutazione. Per esempio, pensare che per l'educando sia bene quello che al suo posto sarebbe stato bene per lui. E l'educando può sentire questa differenza. E quindi le parole, per quanto dette con la massima sincerità, possono non essere vere. Ti addito una via e in realtà, senza saperlo, ti sto additando una via che non ti conviene. Cioè, le parole possono essere vere per l'educatore, ma non valide per l'educando. Non valide per lui. Possono essere anche false in assoluto, cioè una certa cosa l'educatore la crede vera, ma è falsa per tutti. Oppure è vera per l'educatore, ma comunque potrebbe non essere valida per la persona che sta cercando di educare. Le parole, insomma, sono poco affidabili. Cos'è meglio delle parole? È notorio. I fatti. I fatti non mentono. I fatti sono veri, per loro stessa definizione. L'esempio e la necessità sono fatti. È per questo che l'esempio e la necessità educano. Perché il fatto che le persone agiscano davvero in un certo modo non può mentire. È vero, è lì. E se loro funzionano agendo in quel modo, questo è un fatto. E quindi è sommamente convincente, più di moltissime parole. Sono banalità che stiamo mettendo in ordine, naturalmente, niente di nuovo. L'esempio educa più delle parole. Perché? Perché l'esempio è un fatto, è reale, non può mentire, non può essere né insincero, né falso, né valido. Beh, può essere valido per l'altro, ma non per me. Ma me ne accorgo, faccio la prova, e quindi dopo ho un fatto sotto forma di messa alla prova dell'esempio. La necessità è un fatto, a sua volta, non c'è nemmeno bisogno di spiegare perché. Il fatto che io senta la fame non è discutibile, e il fatto che allungando una mano al mango che pende da quell'albero e mangiandolo io venga sfamato e dissetato è un fatto, quindi assolutamente convincente, di cui ci si può fidare. Infine la vocazione. La vocazione non è un fatto oggettivo, è un fatto soggettivo, ma crucialmente è un fatto soggettivo proprio della persona che educa, cioè che la vocazione provvede a educare, della persona che deve essere educata. Allora, rispetto a tutti i fatti soggettivi degli altri, i fatti soggettivi nostri sono fatti di cui noi abbiamo una prova, una consapevolezza della loro verità completamente diversa. Cioè lo proviamo direttamente, empiricamente noi sentiamo la cosa che avviene dentro di noi. Quindi la vocazione è a sua volta un fatto. Allora, cosa significa educare? Significa fornire questi fatti. Alcuni li possiamo fornire facilmente. L'esempio lo possiamo fornire. Ci basta comportarci in un modo che sia vero, che sia utile, che sia sano, e questo diverrà esempio, diverrà fatto educante per chi abbiamo vicino. La necessità, anche lì, certe necessità ci sono comunque, ma altre possiamo cercare di crearle a favore di chi vogliamo educare. Per esempio, mettere un ragazzino negli scout, che lo portano nella natura, dove fa l'esperienza che se lui batte la fiacca e non raccoglie la legna, la sua squadriglia non riuscirà ad avere il fuoco abbastanza lungo per far bollire l'acqua della pasta, e lui non mangerà. Ecco, questo fatto che c'è necessità del lavoro per avere un risultato, a volte nella nostra civiltà molto sistemata, molto addomesticata, non si prova. Quindi educare può anche significare creare artificialmente delle situazioni di necessità che educano. La vocazione è ancora più difficile fornirla, non si può fornire una vocazione, ma si possono fornire occasioni di scoprire la propria vocazione. La vocazione è qualche cosa, magari uno ha la vocazione all'equitazione, ma se tu non lo metti mai su un cavallo, lui non lo saprà mai. E quindi fornire vocazione non si può, ma si possono fornire, si devono fornire, chi si educa, più occasioni possibili, le più varie possibili, in modo da dargli la possibilità di scoprire la sua vocazione, che altrimenti forse non scoprirebbe.
Thank you.
abbiamo detto che le cose che più ci educano sono l'esempio degli altri, la necessità in cui ci troviamo e la vocazione che abbiamo dentro. Non ci educano invece, quindi è inutile cercare di usarli per educare, i discorsi, i ricatti, le costrizioni. Questi restano fuori dalla persona. Sono tentativi di formarla, di plasmarla secondo il nostro capriccio, ma non sono educativi. Si può educare solo tirando fuori dalla persona quello che la persona realmente è, e cioè mettendola in reazione, in rapporto con il nostro esempio, concrete necessità e la scoperta della sua vocazione. Quindi quello che possiamo fare per educare non è, se non in maniera accessoria e fiancheggiatoria delle cose principali, parlare, ma è dare esempio, mettere in situazioni che forniscano necessità, che pongano necessità, tipicamente una famiglia numerosa in cui l'aiuto non è sufficiente e quindi ognuno deve fare la sua parte, tipicamente la realtà della natura selvaggia che rimuove tutta una serie di servo-aiuti, tutta una serie di sistemazioni, di addomesticamenti della nostra civiltà e ripone anche al ragazzino la necessità di risolvere problemi banali tipo quello di mangiare, problemi primari, e gli fa vedere che chi non lavora non mangia, in sostanza. O lo sport, in cui se non ti impegni, se non studi, se non fatichi, non ottieni il risultato. Lo sport è estremamente educativo da questo punto di vista. E infine, aiutare la vocazione di una persona significa aiutare a scoprirla, dopodiché ci penserà lei, a tirarsi fuori il se stesso che già è, e aiutarla a scoprirla significa non tenere una persona nel nostro mondo, quello che piace a noi, che già conosciamo, ma significa fargli assaggiare di tutto finché non troverà la sua vera vocazione.
Castelli in aria, con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello, chiocciolarai.it.